L'Apostolo Paolo, Primo Corinzi 15, versetto 10, in una delle tante volte che lui dà la sua testimonianza, dice: e per la grazia di Dio io sono quello che sono. Che cosa era l'Apostolo Paolo? Parliamo della grazia di Dio nella nostra vita personale, nella famiglia, nella chiesa. La grazia sua, di Dio, verso me non è stata vana. Cosa fa capire questo? Che teoricamente il figlio di Dio potrebbe rendere vana, vanificare l'opera della grazia.
Gesù potrebbe vanificare?
No,
il credente.
Ah, il credente.
Il credente, no. Teoricamente. E poi, è interessante, no? Ho faticato più di loro, tutti, non già io, però ma la grazia di Dio è detto a me. Qui notiamo un Paolo forte, però reso forte dalla grazia, non dalla disciplina. In secondo Timoteo, abbiamo un altro versetto che Paolo scrive a secondo Timoteo 2:2. Tu dunque, figliuolo mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù.
Primo o secondo?
2:2:2:2.
No.
2 Timoteo.
Secondo Timoteo 2:2.
Versetto 1, scusa.
2:1.
Sì, 2:1. L'Apostolo Paolo ha il diritto di dirlo perché lui lo viveva. L'Apostolo Paolo poteva incoraggiare, sfidare Timoteo di essere forte, di fortificarsi nella grazia, perché lui lo viveva. Filippesi 3, versetto 12 a 16. Devo un po' accelerare perché fra una mezz'ora dovremo terminare.
Scusa, un attimo, fortificarsi nella grazia.
Sì. Che significa? Vediamo. Vedremo. No, io adesso butta i piedi, poi li raccogliamo.
No, una mano mi faccio.
Fai bene. Vedremo cosa intendeva Paolo. E comincia già a rispondere. Filippesi 3, versetto 12. Non che io abbia già ottenuto tutto questo, e lui parla del fatto che lui vorrebbe conoscere ancora di più Cristo. Versetto 10. La potenza, c'è pure il versetto qua? Potremmo salire un attimino qualcosa. Conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, essere reso conforme a lui, una meta molto alta, no? Per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Lui non vuole indurci al dubbio se ce la facciamo o meno, no? Non è questo lo scopo. Però lui dice questo. Siamo adesso saliti un attimino. Non che io abbia già ottenuto il premio o che sia già arrivato alla perfezione. Lui non dice temo di non arrivarci, ma dice non sono ancora arrivato, il che è molto diverso. E perciò proseguo il corso, semmai io posso afferrare il premio, subito l'equilibrio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Versetto 13, fratelli, io non reputo di avere ancora ottenuto il premio, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, cosa faccio? Corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo maturi. Se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. Soltanto dal punto a cui siamo arrivati, continuiamo a camminare per la stessa via. Vedere la nostra vita alla luce di questa verità, che io oggi sono, spero, più avanti di ieri, ma domani dovrò essere ancora un passo più avanti che oggi. Questa è la grazia di Dio nella nostra vita. Perché questo significa che io non vengo bocciato, non sono al primo errore mio messo da parte, dichiarato non più idoneo per il cammino, per la corsa. Ma Paolo trasmette un concetto molto diverso. Lui conta con la fedeltà del Signore nel raggiungere l'obiettivo finale. Lo chiama il premio di Cristo. Lui dice nella prima lettera, nel primo capitolo ai Filippesi, morire sarebbe meglio che non stare ancora sulla terra. Sono in difficoltà, desidererei non stare con lui, perché è di gran lungo migliore, premio di Cristo. Ma se il mio stare nella carne è ancora necessario, eccomi. Vedete questa, come dire, questa elasticità, questa consapevolezza che in cammino, che c'è ancora da fare. No, noi credenti a volte pensiamo di essere arrivati. La parola cristiani, noi siamo cristiani evangelici, giusto? Perché? Perché siamo cristiani? Atti 11.
Seguiamo Cristo.
Perché seguiamo Cristo. Ma a volte, perché siamo già cristiani, dimentichiamo di seguire. Come furono chiamati i primi cristiani?
Quelli della nuova via.
Della nuova via. E Gesù ha chiamato persone per farli diventare discepoli. Discepoli e discipline. In latino sono parenti. Però per discepoli c'è una parola greca, per disciplina no. Per discepoli c'è la parola greca, giusto. Disciplina non viene dal greco, noi usiamo una parola presa dal latino per parlare di discepoli, così è. Ma discepolo, che cos'è un discepolo? Uno che è a scuola. E per quanto tempo? Com'è? Per tutta la vita. Non c'è il diploma, non c'è la laurea, non c'è l'arrivo mentre sono sempre discepolo. Invece quando sono cristiano io sono arrivato. Dimentico di essere in cammino. Paolo aveva una fortissima consapevolezza di essere in cammino. E questo toglie pressione.
Il camminare, dice.
Il camminare. Perché se ho fatto un gradino, so che ci sono tanti altri, ma posso guardare indietro e vedo che io, con l'aiuto, con la grazia del Signore, e perché mi sono impegnato, ho fatto dei gradini. Se inciampo, dov'è il problema? Non vi scandalizzate, visto che inciampiamo e non ci scandalizziamo più. Mi rialzo e proseguo il cammino. Se invece io penso di essere arrivato e inciampo, vado in crisi. Galati 6, versetto 1 dice: se qualcuno di voi viene colto in qualche fallo, qui c'è la non volontarietà, il non cercare il peccato, ma il cadere nel peccato involontariamente, cosa deve fare? Non rialzarlo. Con spirito di mansuetudine e nello stesso momento disciplinati. Notiamo questo. E poi parla del portare il peso gli uni degli altri. In questo contesto, notate che è una grazia questo fatto. Dio non sta pronto dietro l'angolo, come certi cattolici pensano, con il bastone per bastonarci appena può. Dio è pronto a darci grazia dopo grazia. Per la grazia, dice Paolo, sono quello che sono. Devo fare un grande passo in avanti, perché il tempo non basta. Efesini 4:11 a 16 non lo leggeremo, però lì c'è il concetto del non essere più bambini spallottati qua e là da ogni vento di dottrina, non dottrina, vento di dottrina, prima ancora della dottrina, e dobbiamo diventare uomini fatti all'altezza della statura di Cristo. Dobbiamo essere trasformati all'immagine di Cristo. Ok, perfetto. Dobbiamo essere non bambini, ma uomini. E qui la parola dice che all'altezza della statura perfetta di Cristo, in greco c'è la parola metros, cioè la misura è Cristo. Questo deve essere l'obiettivo nostro. In 1 Corinzi 16, versetto 13 è scritto che dobbiamo imparare a stare fermi, e qui c'è un'altra parola che è riferita a noi uomini, è
13-16.
1 Corinzi 16-13, scusami, 16-13. Ecco qua, no, 13. Vegliate, state fermi nella fede, portatevi virilmente. Cosa significa? Cos'è la viriltà?
La forza.
Quale forza?
Fisica.
Da?
Uomini fatti.
Da uomini fatti. Potremmo anche tradurre, e non sbaglieremmo, dire comportatevi mascolinamente. Non sbaglieremmo. Allora, siamo chiamati ad essere forti, ma questo è di nuovo anche qui. Solo se noi vediamo. Su cosa? Su chi?
Su noi, sulla disciplina. Su a noi. Che fare con la disciplina.
Esatto. A che fare con la disciplina. E staremo fermi nella fede e ci comporteremo da uomini fatti. Non saremo più bambini se facciamo così. E Paolo dice questo succede solo quando noi viviamo per la grazia. Però è legato al termine vegliare. Quale situazione nel Nuovo Testamento vi viene in mente quando pensiamo al vegliare?
Gesù con i discepoli, ai quali chiede di vegliare mentre loro si addormentano.
Gesù nel giardino di Getsemani. Lui poco prima ha detto, prima di uscire, l'ora mia è venuta. Io so che adesso viene il momento cruciale. Io vado verso il calice amaro, vado verso le sofferenze, vado verso il rifiuto, vado verso l'arresto e vado verso la crocifissione. Gesù lo sapeva e aveva bisogno, umanamente parlando, di essere circondato di sostegno. E nel giardino di Getsemani chiede che cosa? Pregate con me. I discepoli e Gesù cosa fa? Si comporta da uomo. Lotta con o contro cosa?
Tentazione, la paura.
Contro la paura, la tentazione. Quale tentazione?
Evitare il sacrificio.
Come lo dice lui? Di mollare. Quando lui dice però, cosa dice?
La volontà mia sia la tua volontà.
Capite con che cosa lotta? Vediamo questo.
Con se stesso. Con lui non vorrebbe.
L'uomo, Gesù. E con i timori. E con la consapevolezza della difficoltà del momento che sta per affrontare. E Luca dice che lui è entrato in agonia. E quando Gesù si trova lì e si alza, va dai discepoli, cosa chiede a loro? non siete state capaci di vegliare. Questo è difficile, di vegliare un'ora con me. Vegliate, no? Vegliate. Qualcuno, non mi ricordo chi l'ha detto stamattina, forse durante la meditazione, il leone, il diavolo va in giro come un leone ruggente. Cosa fa un leone ruggente?
Sempre attento, sempre
sveglio. Si fa sentire, no? Un leone che rugge non arriva come il gattino, un felino, un piccolo, no? Che non fa così, che non si sente. Meno male che si fa sentire, ma dobbiamo essere svegli, svegli e capire che c'è il nemico in agguato. E per grazia, nel nome del Signore Gesù, noi possiamo stare fermi. Gesù è stato fermo nel Getsemani 3 volte. Si è comportato virilmente. Gesù, e Paolo dice questo a noi. Andiamo avanti, dobbiamo un po' accelerare. È chiaro che noi siamo salvati per grazia, do questo per scontato. Do per scontato che per noi è chiaro che noi viviamo per grazia, no? E la sfida è di diventare forti nella grazia. Allora credo che l'esempio o la parte della testimonianza di Paolo che è più forte lo troviamo in Secondo Corinzi. Il fratello che ha fatto la domanda credo che poi trova lì la risposta. Troviamo noi la risposta. E quando adesso andremo a leggere Secondo Corinzi 12, dal versetto 7 a 10, leggeremo questo brano sullo sfondo che dopo questi studi noi possiamo sentirci inadeguati al cammino, forse non pronti a tutto, non pronti a tutta la disciplina, non pronti al controllo totale di Dio sulla nostra vita. Potrebbe succedere, io mi sento così. Però se sentiamo questo, è anche vero che il nostro desiderio è quello di migliorare, di crescere, di fortificarci nella grazia. Prima del versetto 7 l'Apostolo Paolo descrive in Secondo Corinzi che cosa gli è successo. Che lui è stato rapito, versetto 3-4, Secondo Corinzi 12, siamo là. Se ero nel corpo, non nel corpo, non lo so, però ho sperimentato questo. Sono stato rapito in paradiso, ho sentito delle cose che non mi posso neanche ripetere. Di quell'esperienza profonda fatta col Signore mi glorio, ma non di me. Semmai mi glorio delle mie debolezze. E qui sembra una contraddizione. Perché dice questo? Andiamo adesso un po' più avanti. La tentazione di gloriarsi c'è, però perché ciò non accadesse, Paolo qui dice, nella sua vita c'era qualcosa che lui considera una spina nella carne, una scheccia, un qualcosa che lo limitava, un qualcosa che lo bloccava, che lo frenava nel suo ministero. E Paolo dice, questo è così perché io non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni. E considera questo limite addirittura un angelo di Satana perché per schiaffeggiarmi affinché io non superbisca. E poi dice versetto 8, 3 volte ho pregato il Signore. Perché? allontanasse da me quel limite, quella scheccia, quel problema. Si pensa che l'apostolo Paolo aveva un problema con gli occhi e che lui non aveva una buona vista. Lui dice una volta: io so che per amore mio vi cavereste anche gli occhi, me li dare, vostri me li daresti. Ai Galati dice: guardate, io vi ho scritto con grosse lettere di mio proprio pugno, mentre altre volte che cosa ha fatto nello scrivere le lettere? Ha dettato, aveva o Silvano o altri, Lucano, che hanno scritto. Ma sembra ai Galati lui nel suo fervore ha scritto lui. Immaginiamoci non i tempi di oggi, con strade asfaltate, con i GPS, con i navigatori, no, che ci guidano, anche quasi che possiamo fare tutto da ciechi. È lui che viaggia nel mondo, lui che va da Antiochia nella Asia Minore, sulle navi, a piedi, sui muli, va tanti posti percorre a piedi, con una vista che quasi gli impedisce di essere efficiente. E Paolo dice, se si riferisce a questa malattia, perché è una supposizione, no? Paolo dice: io ho pregato 3 volte. Che cosa significa? Una volta la mattina, una volta a mezzogiorno, una volta la sera? Io ho l'impressione che l'apostolo Paolo è andato in crisi 3 volte e ha cominciato a ragionare dentro di sé: ma se io avessi occhi migliori, io potrei fare molto di più, non sarei limitato, potrei, e il Signore sarebbe anche buono per lui, no? Se fossi efficiente al massimo. Signore, togli da me questo problema, liberami da questo limite, sarei più forte. Perché questa è una debolezza per me, questo è un handicap, io non sto bene, liberami da questo. E noi conosciamo bene la risposta del Signore: non la faccio, non lo faccio, non ti libero da questa sua, da questa tua difficoltà. Credo in tre tempi diversi, no? In 3 momenti diversi, forse in 3 circostanze dove lui ha proprio sentito il peso di questo limite, ha implorato Dio perché lo toccasse, che gli togliesse questo che lo rendeva debole, e gli ha detto no. E Paolo ha potuto dire perché no, no? Perché anche lui aveva l'orgoglio dentro. E difatti non solo lui è stato rapito nel paradiso fino al terzo cielo, ma lui era anche molto capace. Era un teologo per eccellenza. Era poliglotto, che vuol dire?
Parlava molto.
Parlava più lingue, sapeva muoversi. Era un buon scrittore, sapeva formulare concetti, verità, dottrine che noi oggi ancora usiamo per comprendere la verità, no? Era veramente un uomo eccellente, con questa scheccia nella carne, quindi si doveva trattare qualcosa di fisico. E ci sono tutte le ragioni per cui pensiamo: Paolo, hai ragione, se anche quel problema fosse tolto ti saresti proprio il massimo, no? E Paolo dice: no, Dio non mi ha ascoltato, pur insistendo, e il Signore gli ha detto: la mia grazia ti basta. E io ho pensato di fare adesso un piccolo diagramma che non so se rende l'idea di quello che Paolo qui dice. La mia grazia ti basta. Prima però leggiamo ancora il versetto, la seconda parte del versetto 9, perché la mia potenza, la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Tu rimani debole e mi permetti di dimostrare la perfezione della mia potenza. Un concetto molto difficile, che costringe Paolo a dire: ok, è solo per grazia che io posso fare quello che tu mi chiedi di fare, ma è la tua grazia che sovviene alla mia debolezza. E addirittura lui comincia a dire nel versetto, la parte successiva del versetto 9: perciò molto volentieri mi vanterò o mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzione, in angustie per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Non siamo più all'ABC della fede, no? Qui siamo un po' più avanti. E Paolo dice quindi: allora io mi arrendo, e se il mio stato di debolezza può servire a contribuire a manifestare la potenza, la gloria di Dio, ben sia. L'apostolo Paolo, quando dice: Dio mi ha detto la mia grazia ti basta, sapeva anche e accettava anche di dover dipendere al 100% dal Signore. E lui avrebbe dovuto, ma anche potuto, continuare a vivere con i suoi limiti, senza che per questo Dio non lo avrebbe più usato. È un concetto che io non so se l'ho capito, perciò voglio fare una specie di diagramma qua, e mi dovete aiutare voi. Allora, 0, 0, non so se scrivo anni, 10, 20, 30, 40, 50 anni, potremmo portarla all'infinita, e qui scrivo 100, inteso come 100%, 50, 80, 60, 60, 90. Che cosa vorrò misurare? Che cosa vorrò misurare?
La mia debolezza e la potenza di Cristo.
E si può raffigurare in un diagramma? Allora, quando l'apostolo Paolo dice: la potenza di Cristo e la mia debolezza insieme bastano, sono sufficienti, possiamo dire: sono al 100% nella volontà di Dio, oppure nell'aver realizzato la volontà di Dio, oppure la qualità del mio servizio, qualità di servizio, è al 100%. Se la grazia di Dio e la mia debolezza, i miei limiti insieme manifestano la sua potenza. Vi voglio chiedere: quando noi ci siamo convertiti, dove ci sentivamo? Qua? O qua? Al centro?
Al
100%?
No.
A zero?
No, ci sentivamo dei ragazzi.
Ma come ci sentivamo?
Hai sentito bene? O dove ci vedevamo?
Beh, certo.
Allora, mi permetto di confondervi un pochettino. C'è un altro colore. Allora, io per molto tempo nella mia vita mi sono visto così. Pur una linea con alti e bassi che tendenzialmente sale, no? Ho visto anche dei credenti nei quali avevo l'idea che vivono così, però le oscillazioni diminuivano. Questi sono i momenti buoni della nostra vita, qui andiamo in crisi o perché abbiamo disubbidito, non siamo stati disciplinati. C'è un momento di indisciplina, il Signore ci riprende, queste grazie, e così via. E questi picchi diventano piccoli, diventiamo più stabili, più saldi. Ci sono delle persone che io ho visto crescere così, e forse qualcuno pensa di essere cresciuta così. È sempre solo un tentativo di illustrare qualcosa. Io ho detto che l'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi 12, lui dice: la tua grazia nella mia debolezza bastano. Possiamo dire qui si colloca là. È come se l'Apostolo Paolo vivesse qua. Al 100%. Vuole chiarire. All'interno di questo 100%, nella vita di Paolo, che cosa è grazia e che cosa è impegno suo?
Tutto.
E non dovevi anticipare subito.
Scusami. Così semplice.
Così semplice.
Tutto.
Cioè, quindi sarebbe investimento proporzionale dalla naturalezza.
Allora faccio così. Se per esempio, quando io mi sono convertito, io pensavo, qui questa è la grazia di Dio all'opera nella mia vita, no? Tutto ciò che mi permette di fare il mio cammino e di crescere, di imparare a servire il Signore, conoscere la parola e tutto il resto. E questo?
No, cioè,
sono... E questo? Come? Questi sono i miei limiti, perché non sono lì.
È quello volte... che manca, quello che c'è lì è quello che manca.
E quante volte mi sono sentito come Paolo, non in questi termini quasi radicali come lui, ma a chiedere di più, a chiedere del nuovo, a chiedere nuova forza, a chiedere nuovo, il nuovo, no? Oggi io credo un'altra cosa. Io credo che soggettivamente io esperimento una cosa del genere, ma obiettivamente questa la grazia del Signore copre anche questo dal primo giorno della mia vita. Ed è grazie alla grazia che il Signore può vedere qua. Non significa perfezione, non significa assenza di tentazioni, non significa assenza di sofferenze, ma significa l'insieme tra quello che il Signore vuole da me e lo vuole veramente da me. Abbiamo sentito che lo Spirito Santo ci vuole disciplinare, controllare, rendere forti. Dobbiamo vegliare, ma il resto lo fa il Signore. La grazia sua la sperimentiamo entro i nostri limiti e la sperimentiamo oltre i nostri limiti. E qual è la grazia quando noi siamo così, diciamo, a volte abbattuti dovuto ai nostri limiti? Qual è la grazia? Di poter dire grazie al Signore anche per i nostri limiti, di poter dire grazie al Signore anche per la mia situazione familiare, per mia moglie, per i miei figli, per tutto ciò che non è così come vorrei, per tutto ciò che forse sono andate in crisi più volte, ho pianto, ho chiesto in tempi diversi, no? Signore, togli questo limite, sarebbe più bello, sarebbe più favorevole alla mia crescita, al mio servizio. Anche le volte quando io non mi sono trovato bene in chiesa, dove magari mi sono sentito qua, e dove ho implorato il Signore, togli questo limite, cambi la situazione, eccetera. il Signore ha detto c'è la mia grazia e io posso imparare a dire grazie per la sua grazia nella mia vita e poi nella vita di mia moglie, dei miei figli, dei miei fratelli nella chiesa, nella vita degli anziani della mia chiesa, nella vita del, non so se voi avete presente Primo Tessalonicesi capitolo 5 versetto 14. La chiesa di Tessalonica probabilmente era la chiesa capitolo 1 esemplare per le altre chiese nella Macedonia, nella Grecia, nella Caia. Capitolo 1, siete diventati un esempio per tutti i credenti, dalla vostra fame è partita e dove io arrivo già si parla bene di voi. E poi cosa dice nel versetto 14, quando dà queste raccomandazioni finali? In quella chiesa cosiddetta perfetta, esemplare, ci sono delle persone che sono disordinati, altri che sono scoraggiati, altri che sono... E c'è bisogno di essere, è interessante questa versione, longanimo o, cosa dice Luzzi? Pazienti con tutti. Noi non abbiamo mai, oggettivamente parlando, una realtà così nella nostra vita. Personale, né di famiglia, né di chiesa, né di condominio, anche se usiamo la pizza, né di lavoro, e non l'avremo mai, però siamo approvati da Dio. Perché? Perché c'è la grazia sua. E noi facciamo bene a volte di chiederci perché questi limiti, cosa posso cambiare, dove posso crescere, no? Ma è per grazia che questo avviene. Notate, qui mi posso anche contraddire, i disordinati, cosa dobbiamo fare con loro?
Mamma mia,
che cosa non è scritto qui?
Punirli,
buttarli fuori. Non ho voluto usare quella parola, buttarli fuori, no. È chiaro, l'ammonizione mira a che cosa? Al progresso loro, all'educazione loro. È un'altra parola che non è fra quelle che abbiamo approfondito, perché è molto rara nel Nuovo Testamento. È proprio andare a fare quello che nella situazione 3 abbiamo detto che c'è da fare un passo ufficiale, o la situazione 4, quella degli anziani, no? 4. E questo. Però forse gli stessi disordinati sono anche scoraggiati, e comunque gli stessi disordinati hanno bisogno della nostra pazienza. E poi che cosa dice il versetto 23? E questa è la grazia. Il Dio della pace vi santifichi egli stesso. Chi? I disordinati, i deboli, i scoraggiati, tutti, interamente o completamente. E lui precisa, l'intero essere vostro, lo spirito, va bene, l'anima, va bene, tutta la nostra personalità con la volontà, i sentimenti, le emozioni, l'intelletto, no? Ma anche il corpo, presentato a Dio in sacrificio vivente, Romani 12, abbiamo sentito la prima sera, anche il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Il nostro obiettivo è il premio di Cristo, no? E noi possiamo dire, ma è un po' esagerato Paolo, ma cosa dice? Cosa dice il versetto 24? Lui è fedele. E questo è vero. Paolo dice, anche se sono debole, si vede la potenza di Dio nella mia vita. Il mio ministero è gradito a Dio. Il mio cammino è un cammino che Dio approva. Però abbiamo sufficientemente visto come l'apostolo Paolo è impegnato a disciplinarsi, l'abbiamo visto stamattina, no? Quindi non, per lui la grazia non è qualcosa di cui abusare. la grazia di Dio ha reso forte Paolo. Non lo ha reso molliccio, no? Era anche lui con un comportamento virile, sta per dire virtuale. Vediamo domani mattina le virtù, virile, cioè da uomo di Dio, non più bambino, cresciuto. E terminiamo qui ringraziando il Signore perché, no, per questo, che Dio è
fedele
e lui è potente, è capace, addirittura di santificarci completamente. E la sua grazia ci trasforma all'immagine di Cristo. E il primo versetto che abbiamo letto all'inizio, 1 Corinzi 15, 10, chi si ricorda? L'opera della grazia del Signore nella vita di Paolo lo ha reso quello che lui è per noi, un esempio. E l'opera della grazia di Dio è quello che ci renderà forti e ci permetterà di essere sempre più un esempio per gli altri. Però ci vuole anche la nostra parte. E l'Apostolo Paolo ha dovuto lottare. Gesù ha dovuto lottare nel Getsemani, no? A non lasciarsi sviare o distrarre dall'obiettivo finale. E se lottiamo, se preghiamo, se piangiamo, se esprimiamo anche i nostri timori al Padre, se possibile risparmiami da questo, comunque siamo sinceri. E dice la Bibbia che dopo la terza volta sono venuti gli angeli a sostenere, a soccorrere Gesù. Gesù ci soccorre quando siamo così deboli. E Dio ci dice: Paolo, la mia grazia ti basta, impara questo. Io sono con te, non sono contro di te, anche se hai dei limiti, anche se vivi delle frustrazioni che se non ci fossero tu ti sentiresti più efficiente nella testimonianza, nel servizio, nel cammino, come papà, come marito e tutto il resto. Il Signore è fedele. E con questo pensiero vogliamo terminare questo momento, che nella sua fedeltà la sua grazia è accessibile. Ebrei 4 è scritto che Gesù, sommo sacerdote, versetto 18-19, se possiamo ancora vederlo. Sì, 16. Ebrei 4:16 ci incoraggia a fare una cosa, ad accostarci dove? Alla grazia. Ma la cosa è curiosa, l'autore dice al trono della grazia. Il trono è un luogo dove, da dove parte tutta l'autorità, la sovranità, l'autorità maestosa di un re. Dio è un re maestoso, sì, autorevole, sì, l'onnipotente, sì, ma dal suo trono parte la grazia. E noi possiamo ottenere misericordia e soccorso al momento opportuno. Grazie. Preghiamo.